Grazie Alfredo. Questo. Sì, scusate, no, ringrazio Alfredo, ringrazio gli amici Festa e tutti gli amici dell'Associazione Sellevi della Scuola Superiore, di quali è diventata quasi una consuetudine, no? Questo incontro annuale in occasione del forum. Ma il titolo che ho proposto nel mio intervento è un titolo che vuole mettere in evidenza alcune, di nuovo insomma tornare, l'introduzione di Alfredo Ferrante va in questa direzione, su quelle che sono le logiche che per una lettura che possiamo fare anche dopo l'esperienza di 2 anni di almeno parziale applicazione, per quanto poi il legislatore sostenente intervenuto l'ha consentita, di applicazione della riforma del 2009, anche alla luce appunto di alcuni eventi normativi successivi e segnatamente della manovra finanziaria che si è realizzata con il decreto 78 del maggio del 2010, decreto convertito poi, come sappiamo, nel luglio successivo nella legge 122, che per alcuni aspetti di ordine generale e di ordine specifico interessa la tematica dell'amministrazione del personale pubblico e segnatamente alcuni istituti concernenti la posizione dei dirigenti pubblici. Quali elementi di continuità e discontinuità dei processi di riforma che si sono realizzati nel meno recente e più recente passato, diciamo, a partire diciamo dagli anni 90 ovviamente, per arrivare fondamentalmente a questo passaggio cruciale che sono stati la legge 15 e poi il successivo decreto 150, insomma la riforma voluta, promossa dal ministro Brunetta. Ma elementi di continuità sicuramente ce ne sono, elementi di continuità evidenti. Il primo elemento di continuità sta nel fatto che per larga parte il decreto 150 è fatto di innesti sul decreto 165 del 2001. Già questa scelta di non scrivere un nuovo testo unico, una nuova legge generale su organizzazione, dirigenza e personale, ma di conservare l'impianto, no? Lo scheletro, lo schema complessivo, l'assetto complessivo di quello che era stato il provvedimento che in qualche modo aveva raccolto e sistematizzato gli esiti delle riforme succedute sia a partire dall'inizio degli anni 90, è una dimostrazione di un dato di continuità. E alcuni principi fondamentali che connotano quel testo normativo del 2001, a sua volta, come dire, figlio, no? Figlio naturale del decreto 29 del 93, rimangono in piedi. Per quello che ci interessa rimane sostanzialmente intatta la norma dell'articolo 4 sulla distinzione politica-amministrazione, che è un po' il cuore, la stessa ragion d'essere dell'identificazione del ruolo dello spazio di autonomia della dirigenza. Rimane la scelta di far riferimento per i rapporti individuali di lavoro a un sistema privatistico contrattuale, contrattazione individuale e sulla scorta del rapporto individuale contrattazione collettiva. Rimangono i principali soggetti protagonisti della vicenda, rimangono fermi. Quindi mi fermo a questo primo elenco, ma insomma chiunque può fare una lunga elencazione di aspetti anche connotativi delle riforme degli anni 90 e quindi del decreto 165-2001, testo originario, che rimangono fermi e vengono sostanzialmente confermati. Anzi, alcuni principi della legge 15, ripresi poi dal decreto 150, indicano la volontà di rafforzare alcune linee di tendenza che erano già presenti nelle riforme successive, a cominciare dalla idea di un rafforzamento, di un robustimento del ruolo autonomo e dei poteri dei dirigenti. Ecco, io mi concentro su questi per la sede in cui siamo e per il compito che mi sono dato con il titolo del mio intervento. Sono elementi di discontinuità. Ecco, io non passo in rassegna tutta la complicatissima articolazione del decreto 150. Grandi elementi di novità sono quelli che Alfredo Ferrante ricordava, la parte innovativa, che qui una continuità in termini di ratio generale, ma con una forte discontinuità sul piano della strumentazione, delle regole, delle procedure, tutto il sistema valutativo. L'enfasi sul merito, no? Il tema della trasparenza, che sicuramente è trattato in modo nuovo e molto forte nella riforma del 2009, tutto questo è del tutto chiaro ed evidente. Per quanto riguarda la tematica del più strettamente concernente il personale, è evidente che un elemento di discontinuità è legato al giudizio sull'esperienza della contrattazione collettiva. È molto evidente, lo si legge già nei documenti programmatici, no, presentati a inizio mandato dal ministro Brunetta, e lo si ritrova puntualmente sia nel testo della legge che nel decreto legislativo, si ritrova un giudizio fortemente negativo sugli esiti della contrattazione collettiva. Contrattazione collettiva che avrebbe dato esiti, diciamo, non conformi a quella che era stata l'intenzione di chi nel 1992, penso alla legge delega Amato, alla legge delega 401 del 92, aveva voluto introdurre il sistema radistico contrattuale in termini anche di strumento per rendere controllabile e trasparente la spesa pubblica per il personale, laddove invece il giudizio che emerge alla fine, insomma, nell'ultima parte degli anni del decennio appena concluso, nel 2008-2009, un giudizio che dice, corroborato una serie anche di dati quantitativi, ci dice che questo elemento di controllo, di gestione razionale della spesa per il personale, la contrattazione in misura consistente non l'avrebbe garantita. Problematiche legate alla dicotomia contrattazione nazionale, contrattazione integrativa, comportamento dei soggetti protagonisti della vicenda, situazioni oggettive, i giudizi sono molto vari, ma sicuramente la linea di discontinuità è segnata dal fatto che si restringe lo spazio della contrattazione, la contrattazione viene, diciamo, portata a procedure più rigide, pensiamo al nuovo ruolo della Corte dei Conti sui contratti nazionali, viene limitata nei suoi oggetti, viene, diciamo, sottoposta, diciamo, al vincolo di un più stretto e più forte sottoposizione a regole legislative che invece vedono un'espansione. No? Osservatori più autorevoli di me hanno detto il legislatore del 2009 ha molta fiducia in se stesso legislatore, molto più che negli altri soggetti. Più che nei dirigenti, più che nei sindacati in particolare. Quindi una rileggificazione di una serie di tematiche che a torto a ragione erano entrate nella contrattazione. Tematiche che naturalmente erano suscettibili di una disciplina contrattuale, stanti i principi del 29 e poi del 165, e materie in cui invece la contrattazione si era andata ad inserire, anche se era discutibile che fosse corretto utilizzare lo strumento contrattuale per regolarle, insomma, o regolarle compiutamente, pensiamo alla materia disciplinare, certi profili dell'organizzazione e così via. Ma sui dirigenti cosa fa la legge e poi il decreto, e cosa fa il decreto Brunetta? Beh, da un lato mette molta enfasi sul ruolo dei dirigenti e sul rafforzamento della loro autonomia e dei loro poteri. Io ricordo sempre, quando parlo di queste cose, peraltro un dato che in qualche modo può mettere in discussione questo giudizio di una vicenda legislativa attenta al ruolo dei dirigenti. Ricordo che nel testo originario del disegno di legge presentato dal ministro Brunetta, dal governo, che poi in qualche modo si è incrociato con il disegno di legge del senatore Ichino per quanto riguarda la parte trasparenza, valutazione e così via, nell'originario disegno di legge si parlava di un problema di riequilibrio del riparto degli oggetti, delle materie, fra legge e contrattazione, quasi che il gioco si dovesse svolgere soltanto fra questi due tipi di fonti, fra questi due tipi di soggetti, il legislatore e i soggetti protagonisti della contrattazione collettiva. Non appariva il ruolo della dirigenza, è stato, bisogna dire, merito del Parlamento, nelle letture che sono state fatte prima al Senato e poi alla Camera del disegno di legge, quello di dire: attenzione, no? Norma di apertura del titolo di riforma del 165, ripartizione fra oggetti, materie spettanti alla riservati alla legislazione e ai poteri dirigenziali e quelle demandate o sottoponibili a contrattazione. E comunque, sia pure attraverso l'intervento positivo del Parlamento, il terzo soggetto della partita entra in gioco, il terzo soggetto abilitato a intervenire nella regolazione della gestione delle cose amministrative, il legislatore naturalmente, ma comunque, insomma, soggetti abilitati a porre in essere atti normativi, no? Pensando anche a statuti, regolamenti e così via, i dirigenti protagonisti della contrattazione, quindi gli atti di natura contrattuale, penso ovviamente alla contrattazione collettiva. Quindi poteri aumentati ai dirigenti, sicuramente sì, rafforzamento del peso e ruolo della dirigenza, sicuramente sì, però a mio parere, e questo diciamo è il versante negativo, qui penso all'aspetto funzionale dei poteri, poi dirò qualcosa sull'aspetto strutturale, lo status dei dirigenti, il rapporto con la politica e così via. Sul piano funzionale è vero che un rafforzamento indubbiamente c'è rispetto allo schema precedente. Un allargamento degli oggetti di intervento dei dirigenti, basta pensare all'integrazione degli elenchi di poteri degli articoli 16 e 17, e basta pensare alla riformulazione del comma 2 dell'articolo 5, basta pensare al nuovo ruolo dei dirigenti nella materia disciplinare, eccetera, eccetera, eccetera. Però, dietro c'è l'impressione di un giudizio negativo sulla capacità e volontà dei dirigenti per come essi hanno operato, si sono mossi, si sono manifestati fino a questo momento, o fino insomma al 2009, la capacità di poter svolgere in maniera proficua, compiuta e attiva il loro ruolo. Cioè sembra quasi che il legislatore delegante e delegato dica io devo quasi costringere i dirigenti a fare i dirigenti, gli devo indicare dei percorsi e li devo anche minacciare continuamente di sanzioni se non fanno certe cose. Responsabilità erariale e diffusamente sospensioni dal servizio e ancor più diffusamente riduzioni o eliminazione sia pure transitoria della retribuzione di risultato, no? È in tessuto di questo il 150. Tu dirigente hai questo potere, fallo, se non lo fai subisci queste sanzioni, no? È tutto in tessuto di norme di questo genere. Dietro c'è una idea per cui il dirigente finora non è stato capace, perché molte di queste cose il dirigente già poteva farle prima, stanti le formule generali del 165, non c'era bisogno che glielo dicesse il legislatore del 2009. Il legislatore del 2009, così come anche quando parla del carattere imperativo delle norme, non fa altro che esplicitare, indotto dal giudizio negativo sulle prassi seguite precedentemente, vuoi per la contrattazione, vuoi per l'esercizio dei poteri dirigenziali, a ribadire, mettere in esplicito, mettere in maniera più forte, più incisiva, certi dati che comunque erano ricavabili già dalla normativa precedente, attraverso agevole interpretazione, laddove ci fosse stata una attuazione conseguente. E quindi questa è l'impressione che si ha, l'impressione di un dirigente che qui si amplia lo spettro dei poteri, che si rafforza nel suo ruolo nei confronti dei dipendenti, nei confronti del sindacato, ma che in qualche modo viene messo sotto tutela del legislatore, no? Un dirigente che deve essere quasi costretto a svolgere il suo ruolo perché spontaneamente non lo ha fatto e non lo farebbe se non ci fosse questa minaccia di continue reprimende e sanzioni di varia natura a suo carico laddove non operasse compiutamente in questo senso. Deve essere vigilante, deve controllare l'assenteismo, deve controllare la qualità dell'azione dei dipendenti, deve attivare tempestivamente i procedimenti disciplinari, tutte cose commendevoli evidentemente, ma che in qualche modo non vengono lasciate all'autonomia e alla, diciamo, sensibilità dei dirigenti medesimi. Tutto viene fortemente procedimentalizzato, no? In questo senso c'è un'istanza di natura, diciamo, di ritorno un po' alla dimensione pubblicistica, pur confermandosi la natura privatistica dei poteri organizzativi e gestionali dei dirigenti. Non so se avete presente questo passaggio delicato che c'è stato fra legge delega e legge e decreto delegato. Legge delega diceva riformulare e rafforzare i poteri del dirigente come datore di lavoro pubblico. E alcuni osservatori dissero, ma c'è messo l'aggettivo pubblico, quindi non è più un potere di natura privatistica. Il decreto 150 in realtà su questo non ha cambiato la norma dell'articolo 5,2. Rimane fermo che i poteri sono esercitati, che le funzioni organizzative e gestionali sono esercitate con i poteri e le capacità del privato datore di lavoro, però in un contesto fortemente procedimentalizzato, fortemente canalizzato già dalle norme legislative. Quindi più poteri sì, più autonomia forse no. Ecco, questo può essere un giudizio di sintesi su questo. La faccio breve perché voglio toccare l'altro fondamentale versante, che è quello dello status del dirigente. Qui di nuovo mi fermo un attimo sul decreto. Lo status a partire dall'accesso. Io qui, insomma, in casa degli ex allievi della scuola superiore e in presenza di tanti che, come dire, vivono o hanno vissuto in prima persona anche a livello di docenza la realtà della scuola superiore. Una cosa su cui sono molto critico è il fatto che non si dica nulla sull'accesso alla seconda fascia. Un sistema di accesso che meriterebbe, avrebbe meritato e meriterebbe qualche aggiustamento rispetto alla situazione acquisita, insomma, nel 165. Su questo nel decreto 150 nulla si dice, e del resto non si diceva nulla nella legge delega, quindi non è colpa del governo che ha attuato, colpa del Parlamento che non ha scritto nulla in termini di delega su questo punto. È un ripensamento, lo dico non per piaggeria, nel senso del rafforzamento del corso concorso versus i concorsi delle amministrazioni sarebbe stato utile. Io poi ho delle mie idee particolari, io credo che i concorsi fatti per singole amministrazioni siano una iattura, e sarebbe stato e sarebbe meglio fare concorsi unificati a livello di amministrazione statale e generale, dalle cui graduatorie poi le singole amministrazioni pescherebbero quello da inserire nei loro ruoli attraverso i primi incarichi, ma questa è una mia idea personale. Ma sicuramente qualche ripensamento in senso rafforzativo, soprattutto del meccanismo corso-concorso, sarebbe stato opportuno. Certo, è interessante il secondo canale di accesso alla seconda fascia, il canale concorsuale, che affianca quello, diciamo, della copertura per una serie di anni delle posizioni di incarico di livello generale. Però lì è stata poi messa quella normetta bruttina sul fatto che una parte di questi si danno per situazioni o condizioni particolari attraverso contratti a tempo determinato. Qui c'è un po' di confusione fra inserimento nelle fasce e affidamento degli incarichi. C'è una sorta di surrogato di comma 6, insomma è una norma di quelle che sicuramente non sono state inserite all'ultimo momento e non rispondevano a una razza organica di chi ha pensato e costruito quel provvedimento normativo del 150 e prima ancora la legge delega. Ma soprattutto poi c'è sempre il solito nodo degli incarichi. Qui per certi aspetti il legislatore delegante e delegato del 2009 non affronta alcune questioni nodali. Per esempio non affronta la questione che, come dire, sarà anche un trastullo per giuristi, ma forse non è soltanto tale, della natura giuridica degli atti di conferimento degli incarichi. Non affrontandolo, io credo, sembra prendere atto della giurisprudenza della Cassazione che qualifica questi atti come atti di natura privatistica, atti unilaterali, datoriali di natura privatistica. Perché laddove invece avesse voluto superare questa giurisprudenza e riportarsi a quella che era, diciamo, in fondo la volontà del legislatore del 2002 della legge Frattini, avrebbe dovuto precisare che si trattava, come forse sicuramente Frattini voleva, di un provvedimento amministrativo. Nulla si dice su questo, quindi vale la giurisprudenza ormai consolidata della Corte di Cassazione. Fa cose però importanti. Ecco, io ho dato un giudizio, devo dire, forse prevalentemente critico sugli aspetti riguardanti le funzioni, i poteri. Per quanto riguarda gli incarichi, la riformulazione dell'articolo 19 che è contenuto nel 150 sicuramente presenta elementi positivi. Del resto la legge delega cosa diceva al legislatore, cosa diceva al governo? Mettiti in linea con la giurisprudenza della Corte Costituzionale, giurisprudenza che era chiarissima, no? A partire dalle celebratissime sentenze 103 e 104 del 2007, ma poi con una sequenza di pronunce successive, la Corte ha spiegato bene dove stanno i paletti per il potere del decisore politico nei confronti dei dirigenti in sede di conferimento, revoca e conferma o non conferma degli incarichi. Con un nesso molto forte, e qui, come dire, c'è una connessione con l'ispirazione complessiva della riforma Brunetta, un nesso molto forte fra sorte degli incarichi e sistemi di valutazione. Quindi è abbastanza naturale che il decreto 150 si ponesse in sintonia, essendo un decreto che punta fondamentalmente sui sistemi valutativi, si ponesse in sintonia con quella giurisprudenza costituzionale. E questo sostanzialmente avviene. A mio parere non è del tutto soddisfacente il testo, ma per larghi tratti è pienamente soddisfacente e viene incontro a tutte le istanze critiche che si erano manifestate rispetto all'assetto normativo precedente. Quale è uscito dalle riforme Bassanini e quale è uscito dalle correzioni apportate con la legge Frattini del 2002. L'idea, so che Danilo Festa ne parlerà dopo di questo problema anche sotto i profili applicativi, l'idea dell'avviso pubblico, della pubblicità preventiva rispetto all'affidamento degli incarichi, è un'idea fortemente positiva. Si lega Tra l'altro, l'altro grande principio guida, no, della riforma del 2009, il principio di trasparenza. Ma non solo a questo, insomma, risponde sicuramente a imparziale del buon andamento. È facile dimostrarlo in poche battute, che evito di fare in una sede come questa, come è chiaro. Quindi elementi molto positivi da questo punto di vista. Così è come positivo il nuovo regime delle revoche, che si mette perfettamente in sintonia con la linea della giurisprudenza costituzionale, che dice revoche soltanto in caso di valutazione negative che da cui sia scaturita responsabilità ex articolo 21. Perfettamente chiaro questo. Così come io tutto sommato considero ragionevole la linea seguita dal 150 nel riformulare le norme sulla conferme o mancate conferme degli incarichi. Una totale cristallizzazione, conferma automatica degli incarichi, laddove non ci sia valutazione negativa, probabilmente avrebbe negato tutta la filosofia della riforma ormai ventennale. E che è vero che è caduta già da anni il concetto di rotazione, però diciamo, o ritorniamo ad incarichi a tempo indeterminato, ma se come confermato anche dalla giurisprudenza, dalla stessa sentenza 103 della Corte Costituzionale, è corretta, è ammissibile, è accettata e accettabile la linea degli incarichi a tempo determinato, l'idea che comunque debba esserci sempre comunque conferme automatiche avrebbe negato e negherebbe una linea di questo genere, una ratio complessiva di questo genere. E però si diceva, ovviamente, posso non confermarti alla scadenza dell'incarico, oltre che in caso di riorganizzazione degli uffici, però se non ti confermo ti devo dare un preavviso congruo, no? E proporti altri incarichi alternativi a quello che non viene confermato. Quindi tutto bene. Su questo però, e questo è un altro mio pallino, è intervenuta una norma che io non esito a definire sciagurata del decreto 78. Sciagurata nel merito e sciagurata per come è scritta dal punto di vista della tecnica normativa e dal punto di vista tecnico-giuridico. Mi ci soffermerò per due minuti prima di chiudere. Volevo accennare solo a un altro elemento. Due elementi invece di criticità, sia pure... Certo, siamo un po' nel mare. Sto parlando di 78. Si è arrabbiato perché parlo male del 78. Si vede che dagli 20 settembre non sono contenti di questa affermazione. Allora, grazie. Va bene, dicevo, si sente? Mi pare che non funzioni. Ci sono altri due aspetti da considerare. Nuovo due aspetti, mi dispiace dirlo, critici. Il primo è il fatto che a mio parere, e qui diciamo li vedo nei rapporti fra legge delega e decreto delegato. La legge delega diceva bisogna diciamo essere più restrittivi e agire in senso riduttivo sugli incarichi. Qui usiamo il nostro gergo, insomma, ex comma 6, gli incarichi a tempo determinato, ad esterni, io dico sempre esterni fra virgolette, perché molto spesso sono stati dati a persone che tutto erano meno che esterne, prima come prassi e poi legittimati da una normetta degli anni del decennio scorso. Insomma. E questo lo si fa in maniera molto limitata. Certo, qualche paletto in ordine al carattere tendenzialmente eccezionale degli incarichi del comma 6 lo pone opportunamente il decreto Brunetta, però qualche coraggio in termini di riduzione delle percentuali, soprattutto in termini di non reiterabilità, se l'avrebbe potuta scrivere in linea con l'ispirazione della legge delega della legge 15. E secondo me c'è proprio una violazione della delega nella norma sul comitato dei garanti, su questo proprio credo di non poter avere dubbi. No, la legge delega dice va rafforzato il comitato dei garanti. Credo che tutto faccia il decreto 150 a meno che rafforzarlo. Qui ci sono anche dei miei studenti, sanno anche loro che se un parere vincolante diventa parere non vincolante, tutto sommato non si può dire che c'è stato un rafforzamento del ruolo di un organo abilitato a dare un certo parere. No? E anche il venir meno del carattere para-arbitrale che aveva originariamente il comitato dei garanti non va certo in termini di rafforzamento delle garanzie dei dirigenti interessati a ricevere il contributo del comitato nelle procedure di responsabilità. Così come c'è una violazione per difetto della delega nel momento in cui la legge delega diceva vanno estese le competenze del comitato dei garanti anche alla verifica dei criteri di affidamento degli incarichi, nel decreto delegato questa parte della legge delega ha avuto attuazione. Però pur con questi difetti, La revisione della normativa sugli incarichi contenuta nel decreto Brunetta è sicuramente positiva, sicuramente in senso positivo. Dicevo, peccato che c'è stata, come dire, questa sopravvenire della norma dell'articolo 9,32 del decreto sotto. Una brutta norma, a mio parere, che segnala cosa? E qui, come dire, c'è il fantasma che io ho evocato solo malmente, perché, come dire, il discorso l'abbiamo visto, rapporto legge dirigenti, contrattazione, governo, sindacati, la politica però, la politica. Questa tendenza naturale, irrefrenabile della politica a riprendersi spazi che la legislazione di carattere organico aveva in qualche modo sottratto nei rapporti con l'amministrazione e con la dirigenza. È chiaro che quelle norme di revisione dell'articolo 19 sugli incarichi contenute nel decreto Brunetta andavano nel senso del limitare il ruolo della politica nei confronti dei dirigenti in tutte le questioni relative agli incarichi, relative all'affidamento di nuovi incarichi, di revoca, di conferma. La politica irrefrenabilmente si vuol riprendere spazio, per cui fa cadere alcune delle garanzie. Fa cadere fondamentalmente la garanzia sostanzialmente di una naturale confermabilità dell'incarico, in caso di mancata conferma comunque dialogo preventivo attraverso un congruo preavviso prima di allontanare il dirigente, di non confermargli quell'incarico. Fa cadere l'idea che gli si deve proporre un incarico alternativo, tutto questo viene brutalmente cancellato. C'è una norma del maggio del 2010 che cancella una norma importante della riforma Brunetta alla fine del 2009, norma che ovviamente non è inserita in una revisione del decreto Brunetta, ma viene inserita, direi un po' surrettiziamente, in una legge di manovra finanziaria. Tra l'altro io non riesco neanche moltissimo a capire che finalità di ordine finanziario abbia questo, salvo il dire che ti puoi dare l'incarico di valore economico inferiore, ma non è che li puoi dare a tutti di valore economico inferiore, ci sarà una compensazione probabilmente fra chi ne avrà uno migliore e uno peggiore. E poi la tecnica giuridica, santo cielo, si dice che questo si applica a tutte le dirigenze pubbliche, tutte quelle delle amministrazioni dell'articolo 1,2. E si tratta invece di una norma inserita in un articolo che riguarda la dirigenza dello Stato, che riguarda procedure riguardanti gli incarichi dei dirigenti dello Stato e degli enti pubblici nazionali, quindi di problematicissima applicazione ad amministrazioni che hanno regolamentazioni tutto diverse, a cominciare da quelle regionali, a cominciare da quelle locali. E poi si dice che queste regole non possono essere riformate in melius per i dirigenti, né da atti normativi né dai contratti. Due cose anche secondo me incomprensibili: come non possono essere cambiate in melius a favore dei dirigenti da atti normativi secondari, successive leggi, come fa a dirsi che non potranno cambiarle? Non potranno essere cambiate dai contratti. Basta leggersi altra norma del decreto Brunetta che dice che in materia di incarichi dirigenziali la contrattazione non ha spazio, è esclusa la contrattazione, quindi non si pone neanche il problema di dire la contrattazione non potrà cambiarle, è escluso che la contrattazione possa intervenire in maniera di incarichi. In più poi c'è un'ulteriore norma che è veramente una perla, quella in cui si dice resta fermo che gli incarichi di livello generale in esito a queste mancate conferme saranno dati a dirigenti di prima fascia, gli incarichi di livello non generale a dirigenti di seconda fascia. Resta fermo. Come dire, sembra chi ha scritto questa norma pensare che tutti gli incarichi di livello generale siano dati a dirigenti di prima fascia e tutti gli incarichi di livello non generale a dirigenti di seconda fascia. Non è certo questa la sala in cui devo spiegare che tutto sommato non è così, anche perché se così fosse stato, non ci sarebbe stato nessun ingresso nella prima fascia negli ultimi anni, stante il meccanismo che ha presieduto fino al 2009 almeno al passaggio dalla seconda alla prima fascia. Quindi una norma, come dire, che io so non essere stata cucinata a Palazzo Vidoni. Non è credibile, no? Che sia. Forse Palazzo Vidoni ha avuto un po' di disattenzione, probabilmente per il fatto che era inserita, no? Nel solito maxi emendamento di una manovra finanziaria. Ci sono delle evidenti contraddizioni tecniche rispetto al contesto addirittura dello stesso articolo 19 e complessivamente del contesto del 165. L'ho fatta troppo lunga, mi fermo qui, ma ci tenevo a segnalare questo dato, perché è un dato che ci fa capire come il legislatore, per questo io dico forse l'eccessiva fiducia che la riforma Brunetta manifesta nei confronti del legislatore è una fiducia mal riposta. Se il legislatore interviene in queste materie in modo organico, come fa la riforma Brunetta, si possono evidenziare ombre, ma c'è un'idea, c'è una ratio complessiva, c'è una linea evolutiva che si può cogliere. Quando interviene in maniera puntuale, in maniera frammentata, vale il discorso che si faceva prima della privatizzazione. Un legislatore che scombina il quadro, che rende irrazionale e contraddittorio il sistema. Quella norma del decreto 78 mi pare ne sia un'emblematica testimonianza. Grazie.